E dovremmo essere in diretta con un compagno direttamente da Trento che ci parlerà dell'ennesima repressione ai danni di compagni dopo poco più di una settimana da quella dell'asilo occupato. Ciao, ci senti? Dovrebbe essere in linea?
Sì, vi sento. Ciao a tutti e a tutte.
Ciao, naturalmente in queste settimane abbiamo spiegato lungamente che cosa è successo riguardo al reato associativo e l'operazione repressiva che ha colpito i compagni all'asilo occupato. Ieri è arrivata l'ennesima notizia di questa operazione repressiva che invece si è svolta a Trento, ma non solo. Hai voglia di raccontare innanzitutto come si è svolta questa operazione ieri mattina, che ha coinvolto e quali sono i capi d'accusa?
Sì, volentieri. Allora partiamo da alcuni dati, diciamo così, di cronaca. Ieri mattina all'alba, attorno alle 4, poliziotti della Digos e carabinieri del ROS, si dice circa 150 in tutto, hanno effettuato 35-36 perquisizioni, quasi tutte in Trentino, una a Bolzano, in Sudtirolo, in Alto Adige, e un paio tra Cagliari e Roma. Quindi 36 perquisizioni, per lo più in abitazioni, non solo di compagni, ma anche di amici, anche di amici di amici, addirittura nei rifugi di montagna dove alcuni compagni lavoravano. E contemporaneamente sono stati perquisiti lo spazio anarchico di Rovereto, la Nave dei Folli, quello di Trento, il Tavan, la palestra popolare di Trento, una palestra popolare a Bolzano, la Catacomba, e anche il circolo culturale Cabana, che è un'esperienza nata nel 2010, dopo la morte in carcere di un ragazzo di qua, di un muratore di 49 anni. C'è stato un incontro fra compagni, amici e parenti di Stefano, il cui soprannome era Cabana, e dopo tante iniziative è nato anche quello spazio, che è stato perquisito nell'intento evidente di colpire proprio i legami di solidarietà. Un'operazione in grande stile, sia dal punto di vista proprio delle modalità poliziesche, sia dal punto di vista mediatico, nel senso che in alcune case hanno fatto irruzione con i passamontagna, i giubbotti antiproiettili, i caschi, intere strade bloccate, l'elicottero sopra casa. Nel pomeriggio hanno fatto una conferenza stampa a Roma, nella direzione nazionale cosiddetta antiterrorismo, e poi il consueto linciaggio mediatico sia a livello nazionale sia soprattutto a livello locale. In tutto questo hanno arrestato 7 compagni, una compagna agli arresti domiciliari, gli altri 6 sono sparpagliati in diverse carceri del nord Italia, una compagna a Brescia, un compagno a Brescia, in due carceri diversi, quello femminile e quello maschile, un compagno a Vicenza, un compagno a Verona, un altro a Tolmezzo e di un altro ancora non sappiamo, perché stando ai giornali è stato arrestato a Torino.
Che daremo,
ma non sappiamo esattamente,
sì, daremo prontamente, daremo prontamente anche gli indirizzi, qualcuno appunto ce l'abbiamo già a fine trasmissione. Invece volevo appunto chiederti che le accuse sono di nuovo la riproposizione del reato associativo del 270, questa volta accompagnato addirittura dall'attentato per finalità terroristiche, cioè l'articolo 280, da che sappiamo qua, perlomeno a Torino, poi ci dirai tu, non si sa granché oltre questo dalle carte. Naturalmente bisogna ribadire che sono per l'ennesima volta colpiti compagni da anni impegnati nella città in cui vivono, e non solo nelle lotte contro la guerra e il militarismo, contro le frontiere, le retate e il vento reazionario che sempre più ammorba l'aria da un po' tutte le latitudini, ma che adesso si sta facendo veramente pressante, soprattutto per quanto riguarda la criminalizzazione del dissenso e chi si pone in maniera di contrasto radicale nei confronti delle autorità, quindi mi sembra che tiri proprio una brutta aria da tutti i punti di vista. Come state iniziando ad esaminare questa situazione?
Allora, distinguiamo un po' alcuni aspetti specifici di questa inchiesta e il contesto in cui si inserisce. Allora, per mimare il gergo della controparte di magistrati e poliziotti, è la loro inchiesta che si muove su un doppio livello, nel senso che c'è un'accusa di associazione sovversiva con finalità di terrorismo, il famoso 270 bis, con una ventina di indagati. Contemporaneamente ai sette compagni arrestati vengono contestati una sfilza di reati specifici che vanno dal danneggiamento al sabotaggio di sistemi informatici e telematici, dall'incendio al trasporto di materiale esplodente, dall'attentato con finalità di terrorismo, quello che dicevi, il 280, ma anche il 280 bis che è relativo all'utilizzo di ordigni micidiali, eccetera. Anzi, c'è addirittura un elemento proprio che potremmo definire parossistico, che tra i reati contestati c'è anche quello di aver tentato di provocare frane o alluvioni. Ecco, c'è anche un reato specifico su questo, che ovviamente non si, come dire, ricollega a nessun fenomeno registrato in Trentino, però hanno condito il tutto anche con questo. E nelle carte che ancora non abbiamo letto con attenzione, perché diciamo quello che abbiamo sotto mano è a metà tra lo streaming sito decreto di perquisizione e l'ordinanza cautelare vera e propria, che è un'ottantina di pagine. C'è una via di mezzo che è una specie di riassunto sul perché hanno perquisito determinate case. Quindi c'è il solito tentativo di costruire un'associazione sovversiva con finalità di terrorismo, attribuendo a questo o a quel compagno, a questa o quella compagna, dei presunti ruoli. Quindi si va dall'immancabile capo ideologico a quello che si occuperebbe del fronte logistico, a quella che invece manterrebbe i rapporti con gli avvocati, nel tentativo di passare dai reati specifici appunto ad un contesto associativo per cui tutti sono responsabili di tutto. E poi c'è invece il tentativo di attribuire a questi compagni sei reati specifici, che sono, qua siamo a metà tra le carte e quello che dicono i giornali, che sono un attacco incendiario contro un laboratorio all'interno della facoltà di matematica e fisica dell'Università di Trento, un laboratorio che si occupa di crittografia per l'esercito, che è stato incendiato un anno e mezzo fa, due anni fa, con una rivendicazione contro la guerra, un attacco incendiario ad un ripetitore che serviva sia per le telecomunicazioni sia come antenna radio per i carabinieri, il tentativo di incendiare un certo numero di auto della polizia locale, un attacco contro un'agenzia interinale, un attacco contro l'Unicredit per via delle collaborazioni con il regime fascista di Erdogan, e un botto contro la sede della Lega, che è quello più pompato mediaticamente perché era avvenuto la notte prima di una visita elettorale del ministro, non ancora ministro all'epoca, dell'interno, Salvini. Nelle carte dei PM si fa un lungo elenco dal 2014 ad oggi di un'ottantina di azioni dirette che mettono assieme attacchi notturni, per lo più attacchi notturni, e situazioni di piazza. E anche l'operazione, diciamo, poliziesco-mediatica tende proprio a sostenere l'esistenza di questa presunta e fantomatica associazione sovversiva, mettendo assieme il sequestro di materiale tipico per situazioni di piazza, cioè bandiere, caschi, maschere antigas, con l'arresto dei compagni, no? Questa è un po' l'operazione, nulla di nuovo. L'aspetto che più salta agli occhi, che in passato almeno qua non si era mai registrato, è quello che dicevo prima, cioè l'attacco a quei legami di amicizia e di solidarietà che si sono radicati negli anni, perquisizioni a casa di genitori, amici, eccetera, che tra l'altro è in linea con le dichiarazioni precedenti sia del questore sia del prefetto, il commissariato del governo, che di vari politici sul fatto che è ora di finirla con l'appoggio che varia gente più o meno ignara, più o meno manovrata avrebbe dato agli anarchici in questi anni in varie lotte sul territorio, che poi fa il paio, proprio copia e incolla, con le dichiarazioni anche del questore lì a Torino dopo il corteo in seguito al resto dei compagni e allo sgombero dell'asilo, no?
Sì, è sicuramente molto interessante quello che dici, sia riguardo a come vengono criminalizzate ogni tipo di relazione e come da queste poi si arriva alla costruzione del reato associativo, intanto perché molto spesso non riescono a contemplare l'informalità all'interno delle loro carte, quindi sono costretti ad affibbiare ruoli, molte volte argomentandoli anche in maniera piuttosto balzana. Ma la cosa più interessante che emerge anche da una prima lettura delle carte di Torino è la questione che oggigiorno all'interno della società non ci possa essere nessun tipo di organizzazione che non sia quella proposta dal capitalismo dello Stato, cioè ogni tipo di legame che sia dalla solidarietà a quello di lotta e che faccia uso di un certo tipo di linguaggio riguardo a come ci si organizza, riguardo a quelli che sono gli strumenti che si vogliono avere per appunto cercare di portare avanti quei percorsi, vengono iscritti totalmente in qualcosa che non si può più dare. Le carte di tribunale dicono questo, che non ci si può più organizzare se non con le finalità di produzione che lo Stato e il capitale offrono alle persone. Chiunque provi in qualunque maniera ad organizzarsi per invece contrapporsi a queste dinamiche di sfruttamento e miseria che dobbiamo subirci tutti i giorni, che pesano sulla nostra testa come una spada di Damocle, si inseriscono quindi all'interno di un'intellegibilità che diventa reato associativo e che quindi viene criminalizzata ancor prima probabilmente di quelli che sono i reati specifici che vengono imputati poi a compagni determinati a non lasciare nessun spazio di agibilità ai fascisti, a battersi contro i tanti progetti di devastazione dell'ambiente, contro le linee ad alta velocità, contro i progetti di guerra evidente che ci sono in Europa e soprattutto in Africa. Sembra che stiano spianando la strada per tappare la bocca e per rinchiudere chiunque possa opporre una voce o delle pratiche che dicano che in questo mondo si sta esagerando.
Non c'è dubbio, il progetto a medio termine, direi neanche a lungo, né lunghissimo termine, è senz'altro questo. In quella prospettiva lì, nell'immediato, si cerca di colpire quella parte di società che non nasconde la propria ostilità nei confronti dell'ordine costituito, quindi i compagni e più nello specifico una certa presenza anarchica. E infatti il linguaggio mediatico di questi giorni, oggi insomma ci siamo sciroppati le pagine intere qua dei quotidiani locali, è abbastanza indicativo da questo punto di vista, nel senso che mescola su diciamo un intreccio di registri un gergo che è economico, un gergo che è quello tipico della magistratura con pretese antimafiose e un altro che, non lo so, si potrebbe definire sociologico, nel senso che i compagni arrestati vengono presentati come una cellula che lo Stato avrebbe disarticolato, quindi il linguaggio è apertamente militare, una guerra in corso, non volevano essere spiati come succede ormai 24 ore su 24 ai danni di chiunque su questo globo e quindi dicono che si comportavano come se fossero una mafia, no? Quindi non parlavano in casa e scrivevano i pizzini proprio come fanno i mafiosi, no? Questo è un altro registro e poi erano ben organizzati, altro linguaggio mediatico, come se fossero un'azienda. E questo è interessante, questo intreccio di linguaggi. Quindi da un lato devono far paura, per cui vengono riportate, come era successo anche con gli arresti a Bologna di fuori luogo anni fa, delle presunte intercettazioni in cui i compagni dicono vabbè, per fare la rivoluzione bisogna mettere in conto che bisognerà anche ammazzare qualcuno, no? Quindi mostri assettati di sangue, non i padroni, gli uomini di Stato, no, ma qualcuno, no? Di modo che si pensi che ci può andare di mezzo il malcapitato, sì, sì, il malcapitato di turno, da un lato, e dall'altro lato, visto che non possono nascondere comunque una certa simpatia, per cui hanno intervistato il proprietario di casa, che è un anziano, tra l'altro un anziano prete, dove vivevano questi compagni, casa che è stata come al solito presentata come un covo, che dice ma io gliel'ho affittato perché mi ha contattato un'agenzia immobiliare, devo dire che questi ragazzi sono estremamente gentili, io sono anziano, mi davano una mano a portare su i mobili, mi spaccavano la legna, se dovevo imbiancare erano sempre disponibili, hanno sempre pagato in modo puntuale, e questa cosa qui, no, viene presentata come la tipica doppiezza. Fanno finta di essere gentili, ma sotto sotto progettavano delle cose criminali, eccetera. No? Questo è l'altro messaggio. Né che dei compagni, come dire, possano essere premurosi, gentili, anche solidali con il prossimo, e proprio per questo si battono contro l'ingiustizia, a prescindere che siano responsabili di questa o quell'azione che viene loro attribuita. E quindi è una narrazione che vuole proprio isolare. Per il momento l'impressione è che il tentativo non riesca. Ecco, già ieri un sacco di gente è venuta al primo appuntamento in cui abbiamo discusso un po' sul da farsi, hanno fatto un primo corteo, oggi ci sono un'altra iniziativa in contemporanea, quella che farete lì a Torino, e via andando. Insomma, bisogna continuare, bisogna rilanciare, capire in che angolo vogliono rinchiuderci e come, e cercare di uscirne, sapendo che ci si batte per qualcosa che va al di là anche del ritorno in strada al nostro fianco di questi compagni, che per noi sono comunque un pezzo di cuore.
Certo, e l'operazione di ieri si può dire, del resto anche come quella del 7 febbraio, come giustamente ricordavi tu, ha sicuramente il chiaro intento di toglierli dalle strade, di togliere un sacco di persone scomode, fare intorno a loro terra bruciata, un tentativo che però possiamo dirlo è destinato a fallire, visto che a Torino come anche a Trento le relazioni di solidarietà, di conoscenza, di complicità con tanti uomini e donne che hanno i compagni nella loro vita quotidiana, naturalmente non andranno a perdersi, anzi tutt'altro, e non verranno incrinati da questa costruzione del mostro intorno agli anarchici, brutti e cattivi assassini che non pagano l'affitto, non lavorano, non fanno niente dalla mattina alla sera se non far casino, un'immagine abbastanza non solamente mostruosa, appunto, da giornale degli anni 70, come diceva un famoso film, caricaturale, e soprattutto completamente fuori da qualsiasi realtà, perché per quanto sarebbe bello uscire dalla schiavitù del lavoro, dell'affitto e tutto il resto, chi conosce un po' questo mondo sa che purtroppo non ci si può levare dal doverli fare, ed è proprio contro questa schiavitù, contro questi obblighi che poi vanno a vantaggio di chi sta sopra le nostre teste, che è giusto lottare. Ti ringrazio per questa diretta, ricorderemo fra poco, appena li troverò, i nomi e gli indirizzi per scrivere ai compagni. Naturalmente i microfoni di Radio Blackout sono sempre aperti per qualsiasi novità rispetto a questa ennesima operazione repressiva. Ricordiamo quindi che ci sarà anche, oltre che qui a Torino, anche a Trento, in Piazza Battisti, a partire dalle 18, se non sbaglio, il presidio contro la Lega, perché è il momento di dire basta. La sproporzione di forze è arrivata a un livello per cui noi dobbiamo porre una barriera a tutto ciò che sta succedendo.
Condivido, tra l'altro, per chiudere, non soltanto c'è un rimando ideale tra i diversi contesti di lotta, nello specifico tra Torino e Trento, ma come dire, le strade vengono fatte convergere dagli stessi attacchi repressivi, perché a breve questi compagni e queste compagne si troveranno nelle stesse sezioni di alta sorveglianza, raggiungeranno presto i compagni di Torino e gli altri compagni che già ci sono a Ferrara. quindi a maggior ragione è importante fare delle riflessioni che vadano anche al di là dell'ambito locale, mantenere e rafforzare i legami nel posto in cui si vive, ma avere uno sguardo più ampio, perché qua l'attacco è molto più generale.
Certo, in generale bisognerà tenere conto di queste operazioni, che sicuramente costituiscono una questione specifica rispetto a certi compagni, ma come sempre si può evincere anche dalla storia anche del movimento rivoluzionario. Poi sono cose che vanno ad allargarsi e sono anche laboratori di prova per tutta la società, e quindi bisognerà tenere bene a mente che questa questione specifica naturalmente ha una forza centrifuga che dobbiamo cercare di impedire.
Ben detto.
Ti ringrazio. Ciao, a presto.
A voi. Ciao.